Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. Affievolite le persecuzioni, la Chiesa si va organizzando. I vescovi, succeduti agli apostoli, sono a capo delle diocesi che governano, aiutati da un gruppo di sacerdoti, loro assistenti nell'insegnamento e nel culto. Per i servizi più vari vengono eletti dei diaconi, che curano anche l'assistenza ai poveri e l'amministrazione dei beni. Le diocesi, riunite in province ecclesiastiche con a capo un metropolita, si suddividono in parrocchie affidate a sacerdoti. Ormai, sui 120 milioni di abitanti dell'Impero Romano, una metà sono cristiani. Si costruiscono ovunque chiese per il culto e si continuano le sepolture in cimiteri sotterranei, riservati ai defunti che hanno professato la fede in Cristo. Una vasta rete di gallerie è scavata in Roma e in altre città. La pietà cristiana ama custodire i corpi dei fedeli in loculi racchiusi da lastre di marmo, sulle quali si incidono espressioni di fede nella vita eterna. Se la Chiesa può professare indisturbata la sua fede, gravi minacce dall'interno la turbano. Ora è la volta di Ario, un prete di Alessandria che propaga con omelie, lettere e canzoni sacre una dottrina rivoluzionaria, abbassando Gesù Cristo a livello di un eroe o di un semidio.
Gesù non è Dio, ma una semplice creatura del Padre Eterno.
Il prete eresiarca viene così espulso dal suo vescovo assieme ai pochi seguaci delle sue fantasie. Ario deve anche lasciare la città. Egli ha causato disordini a non finire con le sue predicazioni. L'unità della fede non era ancora mai stata in pericolo come ora. Per questo l'imperatore Costantino, che tiene alla pace religiosa, decide di far dirimere le discussioni da un concilio ecumenico di tutto l'impero. Lo scaltro ed ambizioso prete di Alessandria sarà così giudicato da tutti i vescovi della Chiesa. Fra il maggio e il luglio del 325 a Nicea, in Bitinia, con la partecipazione di circa 300 vescovi convenuti da tutte le parti del mondo cristiano, compresa Roma, rappresentata da due delegati di Papa Silvestro, si celebra così il primo concilio ecumenico della storia della Chiesa. Le discussioni sono talvolta lunghe e agitate, tanto che lo stesso Costantino interviene nell'assemblea a raccomandare moderazione e concordia. Alla fine Ario è condannato e viene proposta la fede cattolica nel simbolo cosiddetto niceno.
Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore di tutte le cose visibili e invisibili, e in un solo Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, generato, unigenito dal Padre, cioè dalla sostanza del Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non fatto, consustanziale al Padre, per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose, quelle del cielo e quelle sulla terra, il quale per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e si incarnò, si umanizzò, soffrì e risuscitò il terzo giorno, salì ai cieli, verrà a giudicare i vivi e i morti e nello Spirito Santo. Quanti asseriscono, c'era un tempo quando non c'era. Prima di essere generato, non era e che fu fatto dal nulla o da altra ipostasi o sostanza, affermando che il Figlio di Dio è o mutabile o alterabile. Costoro la Chiesa cattolica anatematizza.
Costantino muore nel maggio del 337, lasciando 3 figli ancora giovani, Costantino II, 21enne, Costanzo, di 20 anni, e Costante, appena 15 anni. Dividiamoci l'impero, propone il primogenito. Così viene fatto. A Costanzo, simpatizzante per gli ariani, tocca l'Oriente, mentre a Costante va l'Occidente. Costantino II comanda sulle Gallie, sulla Spagna e sulla Britannia. Il mondo cristiano è diviso fra ariani e ortodossi niceni. L'impero è nuovamente scosso. Come sempre, anche in quest'ora di pericolo per la fede, la provvidenza manda l'uomo adatto, Atanasio, già imprigionato e fatto rilasciare da Costantino II. Il vescovo si reca da Costanzo per pregarlo di por fine alle lotte, desistendo lui stesso dal favorire gli ariani. Ma Costanzo continua ad appoggiare l'eresia, riuscendo quasi a fare dell'arianesimo la religione di Stato. Atanasio non si arrende, arriva ad Alessandria per resistere alla valanga di ostilità che gli ariani gli scatenano addosso. Cacciato di nuovo, si reca a Roma da Papa Giulio I. Viene riconfermato alla sua sede vescovile, ma ben presto ne è ancora allontanato, così per 5 volte. Non per niente gli storici gli riconosceranno i titoli di Martello degli Ariani e di Colonna della Chiesa. E scrive e predica la fede cattolica professata dal Concilio Niceno. Ecco un passo da una sua lettera.
La Trinità è santa e perfetta, riconosciuta a Dio nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Essa non è mescolata con nulla di estraneo o estrinseco, non costa di creatore e realtà prodotta, ma tutta intera crea e produce. È identica in se stessa, indivisibile nella natura, unica nella sua operazione. Il Padre, infatti, opera ogni cosa per mezzo del Verbo nello Spirito Santo e così è mantenuta l'unità della Santa Trinità. Pertanto, nella Chiesa si predica un solo Dio che sopra tutti, attraverso tutti e in tutti. E sopra tutti come Padre, principio e fonte, attraverso tutti per mezzo del Verbo, in tutti nello Spirito Santo. È Trinità non solo di nome o per puro suono verbale, ma per sussistenza vera. Come infatti il Padre è colui che è, così anche il suo Verbo è colui che è e Dio al di sopra di tutto. E lo Spirito Santo non è insussistente, ma esiste e sussiste veramente. La Chiesa Cattolica pensa esattamente così. Non meno per non cadere nell'errore degli odierni giudei seguaci di Caifa o in quello di Sabellio, e neanche di più per non essere trascinata nel politeismo degli elleni. Che proprio questa sia la fede della Chiesa lo imparino da come il Signore, nell'inviare gli apostoli, ordinò di porre ciò come fondamento alla Chiesa dicendo: andate e ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Gli apostoli andarono e così insegnarono. E questa è la predicazione che si fa per tutta la Chiesa sotto il cielo.
In due riunioni, nei sinodi di Arles del 353 e di Milano del 355, i vescovi, intimiditi dalle minacce dell'imperatore, presente alle deliberazioni, decidono di destituire definitivamente Atanasio. Egli ripara allora presso i monaci del deserto egiziano. Alla morte di Costanzo può rientrare in sede e tiene in Alessandria stessa un sinodo allo scopo di stabilire la pace religiosa di tutto l'impero. Altri campioni frattanto si battono per il trionfo del cristianesimo, uomini che hanno abbandonato il mondo e si sono ritirati in luoghi deserti per meditare, pregare e far penitenza. Nel 356 muore Sant'Antonio Abate, fondatore degli Anacoreti, cosiddetti perché a differenza degli eremiti vivono in villaggi di capanne, ognuna delle quali è occupata da un solo monaco. Si nutrono del latte di una capra, delle erbe che crescono in qualche piccola oasi e di qualche frutto locale. Ben presto prevale tra di loro la forma cenobitica, cioè la vita in comune, istituita da San Pacomio nell'Alto Egitto. Qui i monaci vivono riuniti, celebrando in comune gli uffici religiosi, e seguono regole di vita comunitaria sotto la direzione di un abate. San Basilio perfeziona quindi dette regole.
Fratelli, la nostra giornata si è divisa fra preghiera e lavoro. Attendiamo ad opere di carità, se necessario.
Sorgono così, vicino ai monasteri, ospizi, scuole, altre opere sociali. Dall'anno 352, intanto, è Papa Liberio. Fa costruire a Roma la Basilica Liberiana, l'attuale Santa Maria Maggiore, proprio sul Colle Esquilino. Basiliche e chiese come queste si diffondono ovunque a Roma. Tra le più belle ricordiamo San Giovanni Laterano, Santa Sabina, San Paolo e tante altre chiese che insieme a basiliche costruite su pianta circolare sono i più puri gioielli dell'architettura cristiana. Poco prima di morire in Cilicia, mentre si appresta a combattere il cugino Giuliano che gli si è ribellato, Costanzo conduce prigioniero in Tracia il Papa Liberio, implicato nelle lotte anti-ariane.
Che conti di essere tu nel mondo? Firma piuttosto un atto di condanna di Atanasio e ritornerai a Roma.
Le leggi ecclesiastiche contano assai più che la mia residenza a Roma.
Così, risponde all'imperatore il Papa e accetta serenamente l'esilio.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
Decima puntata dal testo guida di Attilio Monge, I 12 in cammino, edizioni San Paolo, con le voci di Gian Berardino Carlucci, Orazio Coclite, Erasmo Lopresto, Rosario Tronnolone, Andrea Tidona, Marco Guadagnini, allestimento in regia, Caterina Fogliaroli.